Allora, prendiamo il nostro sito. Per ragioni di comodità io faccio tutto in locale, però è già tutto online, va bene? Lo faccio in locale per essere rapido. Allora, siamo qua. Lo scopo nostro è il seguente: di mettere con grande attenzione a fuoco la consegna, perché voi siete abituati a questo termine, di venerdì, o comunque la formalizzazione dell'avanzamento del lavoro di venerdì, perché noi mercoledì successivo inizieremo il ciclo che noi chiamiamo distributivo, organizzativo, e cioè quello che comincia a guardare con attenzione all'organizzazione delle piante, in altre parole. Quindi dobbiamo avere delle ipotesi volumetriche e planimetriche abbastanza impostate, se no cominciamo a rotolare male. Allora è molto importante che noi siamo attenti in questa fase, soprattutto che alcuni materiali chiave siano presenti. Quindi, sulla base appunto delle esperienze nostre, ricordarvi che cos'è la presentazione di venerdì e puntualizzare su alcuni argomenti. Storicamente questo corso aveva anche l'ausilio di dei moduli di bioclimatica e fisica tecnica. Noi non li abbiamo più e quindi suppliamo un poco a questa cosa con molti materiali online sulle vostre conoscenze passate, e Gabriele Stancato molto generosamente ci fa una sorta di ripasso di alcuni concetti fondamentali su questo argomento. Ha creato un PDF, no, della presentazione, che è già online e quindi potete accedere. Quindi noi facciamo queste due cose. Allora, siamo quindi nel nostro sito e siamo a questa parte qua, lezione di riassunto, questa stiamo facendo adesso, per la verifica e la consegna del 5 maggio, cioè venerdì. Allora, è molto importante, secondo noi, che voi vi atteniate a queste, diciamo, richieste. Il centro di questa richiesta non è che uno deve entrare in crisi terribile se non ha ancora raccolto il cliente, cioè in un certo caso avviene, questo è già avvenuto, cioè uno ha lanciato la rete, diciamo così, e ha raccolto già l'intervista. In altri casi è un progress questo lavoro, d'accordo? Non entrate in paranoia se non vi hanno ancora risposto, però è importante che vi muoviate sulle cose, che ce l'avete, meglio, no? L'idea qual è? Che questa persona a cui adesso fate l'intervista, tra circa 3 settimane lo ricontatterete e gli farete una discussione proprio sulle piante, proprio sul progetto, come se fosse un cliente vero. Ma in una prima fase di tutto questo, lui praticamente quasi sempre non deve sapere niente, eccetto che ci sia una relazione particolare tra voi. È chiaro questo? È abbastanza chiaro? Invece è assolutamente fondamentale che voi abbiate impostato il ragionamento sulle griglie, e il ragionamento, questo è fondamentale, del plastico, perché se non avete impostato in questa fase anche il plastico del contesto e delle prime ipotesi, poi saltiamo in un altro ciclo e diventa difficile riaverlo, cioè, o meglio, sarà fatto, eccetera. Quindi volevo soffermarmi con particolare attenzione su questa richiesta che noi avevamo fatto, che però è una richiesta veramente importante, veramente cruciale, quindi dovete molto focalizzarvi in questo tempo nel cercare di esaudire questa cosa, perché è il momento giusto per farlo. Allora, per fare questo, vi volevo far capire meglio il ragionamento. Allora, io e Stelenia, prima avete visto, abbiamo lavorato per cercarvi di fare degli esempi per farvi capire meglio qual è lo stadio che noi aspettiamo e perché questa è una questione abbastanza importante. Allora, io ho creato questo link, che è questo, vedi, un esempio significativo. Ecco qua. Allora, questa è la lezione precedente, quella al contesto, è quella che conoscete, quella che parte così. Soltanto ho inserito queste nuove immagini per farvi capire più o meno che cosa noi ci aspettiamo che voi facciate per venerdì, d'accordo? Il discorso sulle griglie ce l'avete abbastanza impostato, è molto importante avere questo perché ci dà, diciamo, questa idea di come noi ci muoviamo, no? Sul progetto, considerando il contesto dal punto di vista morfologico, fisico, eccetera, e come relazionare spazi vuoti, spazi pieni, tessiture, eccetera, in questo nostro progetto. E quindi questo esempio già c'era. Invece, per quanto riguarda il plastico, abbiamo tirato fuori, tra gli esempi degli altri anni, uno che esemplifica un poco quello che noi volevamo dire. Questo qui che cos'è? Questa è il contesto dal punto di vista fisico. È come se fosse, da un certo punto di vista, la vostra planimetria di base, no? Quella su cui successivamente andate a mano libera con la carta di schizzi, così è qua, in questo caso è tridimensionale. È un plastico, diciamo, abbastanza grezzo, non è che ci devono essere chissà che, però deve esserci gli elementi fondamentali della questione del vostro contesto ambientale, fisico, cioè se è scosceso, se ci sono delle curve di livello, se ci sono delle sagome di edifici. Una volta fatta questa cosa qui, non dico che bisogna farselo fare dal papà hobbista col trapanino e la balsa, perché tutti hanno un papà, non tutti, però qualcuno c'ha uno zio, un papà, c'ha l'hobbista, c'è nei circuiti familiari. E io so per esperienza che spesso gli studenti hanno questa cosa. E deve essere semplice, però vi consiglio di farlo già benino, questa base, perché farla benino non vuol dire farla in maniera strepitosa, ma farla benino perché una volta fatta benino uno se la porta fino alla fine sostanzialmente, no? Lei degli alberi c'ha qualcosa del genere, no? Più o meno, là dentro quella coperta magica con cui lei copre sempre il suo, perché vedevo che lo guardava così, no? Penso che lei abbia fatto qualcosa del genere, no? Più o meno, la può scoprire, eh? Possiamo fare questo striptease? Eh? Dai, su, dai, non siamo timidi. Facciamo questo strip. Ok, io non la vedo da distanza. Matteo, voi la vedete? È assimilabile più o meno, no? Ecco.
Loro hanno, e questo è un problema che si sì. Rispetto ai funi lo scorsi hanno sì. Un piccolo problema di scala. Cioè magari per avranno bisogno di due plastici probabilmente,
sì.
Perché le distanze sono molto dilatate rispetto a
certo.
Quello che ho costruito, potrebbe essere dilatato.
Certo, io credo che in questa prima fase scelgono loro un poco come muoversi, come ha scelto lui, o un intermedio. L'importante è certo che se è troppo grande sto bambino diventa complicato, deve essere una cosa intermedia, lui è quasi borderline, diciamo, come dimensione, no? Esatto, nel tuo caso hai il problema di giaciture, hai la presenza degli edifici dall'altra parte, eccetera. Questa cosa qua, ragazzi, è fondamentale e deve essere fatta adesso. D'accordo? Deve essere fatta adesso. Perché è la scacchiera, in questo caso 3D, in cui uno opera delle iterazioni volumetriche. Sempre quello il ragionamento. Ecco perché noi abbiamo una base, quella, adesso io non so se lui ci sono anche delle cose del progetto o meno, ma c'è la base, allora, e che equivale a quella o equivale a questa, io adesso quella neanche la vedo, eccetera. In questi casi, quindi, è qualcosa che deve essere un po' vagamente trasportabile, non può essere troppo grande, usate sempre, non vi fate fregare con le scale, usate lo scalimetro, quindi vi potete, è in scala, ma non è detto che sia un 500 o il 1000, per cui uno ha soltanto due dimensioni, no? O il 400, o cioè può fare il 400, il 300, il 500, il 600, una volta che c'è lo scalimetro, no? Ti organizzi su un prodotto, giusto? Mi seguite? Allora, dopodiché che cosa succede su questa base? Che su questa base uno ingucchia un paio di ipotesi veloci, una, due, ma comincia a ragionare anche tridimensionalmente. Questa è una, ci siamo messi a scavare per trovare chi l'aveva pubblicata nel blog, e è assunta questa frase di Gabriella, Chiara Gai è una certezza, che è carina, e non perché sia necessariamente l'unica brava, eccetera, ma perché è una persona che ha fatto, diciamo, gli step, no? E in questo senso è una certezza. E eccola qua. Dopodiché questo plastico qua è il plastico che ha fatto, che ne so, una settimana prima dell'esame, 10 giorni prima dell'esame, adesso non so quando. Questo è già molto, vedete quanto è più, magari, più definito. Probabilmente la base era proprio la stessa, però, La base credo che sia stata. È stata quella, e quindi alla fine anche questo non è che sia un plastico così eccezionale, abbiamo avuto i più belli, però fa cambiare molto la questione della trasmissione del progetto, da moltissime informazioni. Quindi questo è questo link, per soffermarci su questo sarebbe veramente molto importante avere questa cosa. Questa è lei che come spiega, come il passaggio scacchiera e questa cosa. Poi, gli altri aspetti pratici della questione sono, ho aggiornato sempre questa cosa. Allora, noi che facciamo venerdì? Abbiamo qualche tavoletta stampata, qualche, oppure semplicemente montati le cose su degli A3, in maniera che abbiamo un poco di cartaceo e possiamo fare una forma seminariale, no? Possiamo fare una forma seminariale, poterne discutere insieme, in genere è abbastanza bello questa cosa del cliente, del progetto. Ci muoveremo con la stessa modalità della volta scorsa, cioè noi facciamo due megagruppi che lavorano in maniera seminariale e poi dal seminario emergono 4-5 di cui parliamo a tutti, d'accordo? E quindi così terminiamo questo ciclo e siamo pronti per il prossimo. È importante che spediate a Selenia questa cosa che noi vi dicevamo, dov'era la parte, ecco questa parte qua. Cosa avviene? Che voi mettete sia il post, il commento all'area, alcuni l'hanno fatto ma solo 2 o 3, e soprattutto lo mandate anche a Selenia. Selenia a quel punto creerà una nuova versione dell'indirizzario in cui per ciascuno ci sono anche queste informazioni, capito? Questo è importante perché abbiamo scoperto, vabbè adesso non importa, che se si perde per qualche ragione è perso quasi per sempre. Quindi alla domanda come si chiama il vostro progetto, che è la prima domanda fondamentale che io sempre vi farò, non state a girarvi i pollici, perché adesso mettete 5 minuti della vostra attenzione per fare questa cosa, dategli un titolo e un sottotitolo, fine, d'accordo? Cioè fine, è un'ipotesi, poi la aggiustiamo, però sappiamo, abbiamo, cominciamo anche nel nostro caso da un certo punto di vista un ragionamento che parte dal titolo. Allora, mi sembra che altre cose non ci sono, quindi, ecco, segneremo ovviamente la consegna, quindi siete tutti tutti è richiesto di fare questa consegna, se la fate male, non è la fine del mondo, non siamo a fare esame, siamo nelle molte tappe di avvicinamento, è meglio farla male che però non farla per niente, perché non farla per niente vuol dire che state più del là che del qua, vuol dire che farla male, ok, in qualche maniera arranco, ma ci sono, invece non farla è molto, comincia a diventare un indice preoccupante all'interno di questo posto, e quindi anche chi per forza maggiore non possa passa il materiale agli altri. Che il blog sia abbastanza aggiornato è importante, perché noi possiamo poi proiettare alcune cose per la discussione finale della giornata, come anche un momento fondamentale per fare questi colloqui individuali con me, in maniera di fare un po' il punto, e lo faremo, continuerò a farli anche dopo. Allora Gabriele, io passerei alla tua lezione, che è qua, questo è il link, vediamo se, ecco, ci apre tutto perfettamente.
Questo va zoomato un po' indietro.
Sì. Okay. Ecco, fai se vuoi così, oppure lo apriamo, se vuoi preferisci in PDF proprio. Questo era per mostrarlo a loro, che loro ce l'hanno. Sì. Vuoi che apro il PDF proprio?
Per più comodo per te.
Slide, slide. Ok, va bene. Allora un attimo che te lo apro.
Allora, come diceva il prof, adesso facciamo un po' un viaggio sulle questioni di bioclimatica, cerco di essere anche abbastanza veloce. Orientate in maniera specifica sul rapporto con l'esterno.
A proposito, vi avevo anche creato il link al modellismo, che era la vecchia lezione, se qualcuno voleva rivedere qualche trucco. Scusa, prego.
Quindi ecco, allora di contesto,
qui puoi andare avanti con le freccette.
È un po' tagliato, come mai è un po' tagliato? Non sbaglio? È un po' tagliato.
È così viene.
È strano.
Beh, forse, non lo so, comunque non capisco.
Vabbè. Ok. Allora, tanto per cominciare, si parla di microclima, cioè una porzione di clima. Noi quando sentiamo parlare di clima siamo sempre abituati alla scala del mondo. Però man mano che si scende avvengono delle situazioni che sono prettamente specifiche dell'ambiente antropico. La prima questione, quella classica su cui ci confrontiamo, è la questione del soleggiamento in particolare, che ha a che fare con un grande problema del microclima urbano, che sono le cosiddette isole di calore in particolare, cioè i materiali artificiali che noi utilizziamo per costruire la città e non da meno le superfici metalliche delle automobili, dei mezzi di trasporto in generale, accumulano e rilasciano calore in maniera abbastanza rilevante, tant'è che cambia da dentro la città a fuori dalla città, c'è un'escursione termica sensibile. Questi sono due diagrammi abbastanza, sicuramente voi conoscete il diagramma solare-polare, che è il più classico, meno utilizzato è quello cilindrico. Hanno due scopi completamente diversi, perché questo allo scopo di comprendere il rapporto tra edificio e soleggiamento in pianta, in planimetria, il cilindrico invece serve per capire il rapporto con il soleggiamento di prospetto, di faccia. Infatti è la proiezione dell'andamento, diciamo, in verticale del movimento apparente del sole. Per darvi uno strumento, questo è il sito, lo trovate tra l'altro nel PDF scaricabile dal sito del corso, del professore. Se andate a questo indirizzo trovate questo strumento qua, che permette di sovrapporre alla mappa Google, anche satellitare, il diagramma del sole del punto specifico. Quindi voi potete centrare sulla vostra specifica area di progetto e ottenere il diagramma solare corrispondente. Fantastico. Questo è molto utile, sì, effettivamente.
Praticamente questo. Se lo fa già internet,
Esatto, e ti dà, tra l'altro vi dà il diagramma polare, il diagramma cilindrico, tutta una serie di dati sul soleggiamento abbastanza utili, che ricavate direttamente da là, potete anche stamparli e metterli in tavola, quindi...
Magari in 2 secondi, già che c'è tempo, facciamo solo due, pensi Lucio. Grazie Gabriele. Cioè, io una cosa, ai denti miei non si facevano queste cose, ai denti miei ci facevano disegnare da giorno alla notte, quindi però queste cose non è che si facevano, no? Quindi per me aveva la cosa di dire, ecco, capito il trucco.
Esatto.
È stata una bella vista, Gabriele, grazie.
C'è il trucco.
C'è il trucco. Tutte le cose, tutte le professioni hanno il trucco, devi sapere come fa.
Allora, tanto per capire come si usa per esempio il diagramma cilindrico, che è veramente il figlio abbandonato che non viene mai utilizzato, una cosa interessante che si può fare col diagramma cilindrico è capire proprio l'effetto che ha il contesto come ombreggiamento, come ombra portata sul nostro edificio, del contesto vegetale, del contesto urbano, eccetera, eccetera, di come viene proiettato. Per esempio, qua è un esempio di come si opera, ma qua in maniera abbastanza semplicistica, sembra il sestante delle navi, però si fa, insomma, come funziona? Ci si staziona nella posizione in cui noi immaginiamo il nostro edificio, si conosce la distanza rispetto all'oggetto e si capisce qual è l'angolo, si individua qual è l'angolo con cui del raggio solare che viene intercettato dall'elemento in questione, in questo caso per esempio è l'albero. Dopodiché si traccia sul diagramma in corrispondenza all'angolo azimutale il corrispondente livello di zenith dei vari oggetti, che possono essere alberi, case, eccetera, eccetera, e questa praticamente è la zona d'ombra sulla facciata ipotetica del nostro edificio, cioè il nostro prospetto, se sta in questa posizione, a questa distanza, mettiamo l'edificio sta qui in mezzo in realtà, noi sappiamo che il raggio, che ne so, questo potrebbe essere alle 10 di mattina, viene di sole, intercetta l'albero, proietta l'ombra e quindi qua, in questa zona, io sicuramente avrò una zona d'ombra in quel periodo dell'anno, dal mese, da giugno a dicembre, in questa fascia oraria.
Diciamo, mi ha creato un poco di ansia, cioè ho capito che dovrei dare un minimo di attenzione per seguire tutta questa questione. Allora, considerando me il bottom level, cioè peggio di me non ci può essere nessuno su questa questione, e se io invece facessi con quest'altro sistema, seguimi, siccome questo ha un senso nell'attimo in cui io ho diciamo degli oggetti di progetto, sostanzialmente, no? Allora, no?
Certo.
Allora, quindi io devo avere il mio, mentre l'altro è interessante perché comunque nella situazione di ombreggiamento dell'area, questo verticale, e siccome la mia area si suppone libera, no? E tutto sommato se non ho il mio oggetto...
Sì, questo più avanti diventa più utile.
A questo punto, ammesso che io faccio così, ho capito. Non ho capito, ce n'ho un'ora. E se io invece domando a Gabriele facessi il mio modellino dell'area, giusto, fisico, lo metto lì, tengo un'illuminazione paragonabile con una lampada, cioè lo faccio in analogico, perché io non ho tempo di capirlo. Lo metto una lampada più o meno con l'inclinazione solare, le lampade così, davanti al mio modellino, e praticamente avendo il mio modellino posso più o meno capire le ombre,
assolutamente sì.
Oppure,
assolutamente.
Un'altra ipotesi ancora, io posso fare un modello semplificato in SketchUp del mio progetto. Il modello semplificato di SketchUp del mio progetto può essere importato in Google Earth ed è semplicissimo. Noi abbiamo creato dei link per fare questo, è una stupidaggine, l'ho imparato io, può imparare chiunque. Una volta che il tuo modello è in Google Earth, siccome Google Earth ha le ore del giorno e della notte, lo posso anche fare, oppure faccio così,
però sì. Mi fa, a me mi crea ansia, forse mi metterei uno shortcut.
Certo. Su SketchUp c'è l'impostazione per il sole, una volta che fate il modello fisico senza bisogno per importare in Google Earth, importate il sole all'ora e fate tutta la variazione del mese.
Esatto, lo vedi direttamente in SketchUp, ancora più friendly. Sì. Pertanto la cosa che tu c'hai degli elementi fisici del contesto, vale la pena quando il contesto è stato costruito.
Benissimo.
Perché sì, sei simulato.
La cosa che mi interessava sottolineare con questo strumento è solo, cioè, cominciare a pensare in alzato qual è l'effetto di quello che abbiamo intorno sul nostro...
Però nel nostro caso, in questa primissima verifica, in fondo ci basta, in questo primo momento, quello precedente.
Benissimo,
quel
sì.
Quella... No, almeno quello lo
affrontiamo. Allora, questo è uno strumento... Sì, perché questo, allora, questo quello che vedrete in grande parte poggia su uno studio che ha fatto proprio la Sapienza sul microclima di San Basilio, che tra l'altro non è tanto lontano da dove state voi, quindi va abbastanza bene. Allora, dicevo, questo è uno strumento molto importante, questa è la sovrapposizione delle ombre che gli edifici proiettano sul terreno. Di solito si fa in 3 ore del giorno specifiche. A che serve questo? Questo in particolare è il solstizio estivo. Serve a capire quali sono le aree in cui sostanzialmente, sovrapponendo le ombre alle 9 di mattina, a mezzogiorno e alle 6 del pomeriggio di sera, si riesce a capire quali sono per esempio le aree in cui c'è quasi sempre ombra. Oppure quali sono le aree in cui c'è quasi sempre sole. In questo modo io riesco a capire dove ho un soleggiamento costante, forte, da cui mi devo difendere, e zone invece in cui ho quasi sempre una condizione di ombra e quindi sono sempre al fresco, insomma. E questo mi porta, poi lo vediamo più avanti, a scegliere anche come agire sul territorio. Di solito si può fare anche su un raggio di ore molto più fitto, però poi diventa anche meno leggibile. La scelta di solito è farlo nei 2 solstizi e identificare soprattutto in quelle 3 ore che ho detto e capire questi punti critici qua. Cioè massimo sole, massima ombra. Tipo di terreno. Allora, tanto per cominciare, dividiamo in manto vegetale naturale e superfici artificiali. Le superfici artificiali, come dicevo prima, se sottoposte a irraggiamento costante, producono il cosiddetto effetto di isola di calore, cioè accumulano molto energia termica e poi la rilasciano durante il giorno, alterando in maniera sensibile la temperatura atmosferica, ambientale, nell'intorno. Il manto vegetale invece permette di avere una certa riduzione della temperatura, soprattutto in funzione del fatto che permette uno scambio di umidità tra terreno e aria, e tra l'altro assorbe le radiazioni solari perché servono alla fisiologia della vegetazione stessa, che lo utilizza per la sintesi clorofilliana e quindi ne assorbe l'irradiazione, e questa è una delle ragioni, anzi la ragione fondamentale per cui si utilizzano i manti erbosi nei tetti, per esempio, perché l'energia solare viene assorbita per scopi vitali dalle piante e non viene trasmessa sotto. Andando avanti, no, vabbè, è per vederlo, per non averlo tagliato.
Sì, per non averlo tagliato è così.
Ok. Oh, poi l'altra questione, suolo nudo e corpi idrici. Tra l'altro, un'altra grossa questione che riguarda l'utilizzo dei terreni liberi allo stato naturale, tra virgolette, e quelli artificiali è la permeabilità alle acque. Un grosso problema delle città, quando ci sono forti piogge, e noi qua a Roma tra l'altro lo viviamo abbastanza come problema, è che essendo le superfici come l'asfalto, le pavimentazioni in pietra e cose del genere sono tutte sostanzialmente impermeabili, l'acqua non attraversa lo strato, passa, si accumula, accresce come quantità, segue le pendenze del terreno, acquista velocità e crea tutti quei fenomeni alluvionali che poi creano danni e problemi. Adesso si stanno cercando di sviluppare materiali ad alta permeabilità come asfalti e cementi porosi che permettono il passaggio dell'acqua per ridurre questo.
Le nuove normative degli edifici bisogna lasciare una percentuale libera per legge
di superficie di terreno, sì, sì, sì. Sì, perché è uno dei problemi fondamentali. Noi adesso ci sono tra l'altro città che lo vivono ancora in maniera più pesante. Un altro grande tema dei progetti, casca sempre l'argomento su faccio o non faccio il laghetto, la piscina, la fontana, eccetera, eccetera. Questo bisogna stare abbastanza attenti a una cosa, è un'arma a doppio taglio, a parte le questioni di manutenzione e di gestione dei bacini idrici. L'altra questione è che i sistemi tipo le vasche d'acqua sono strumenti piuttosto efficaci per regolare la temperatura sulle zone soleggiate. Cioè, siccome l'acqua ha una capacità termica molto elevata, che cosa fa? Durante il giorno, durante le ore calde, accumula energia termica e la sera, quando fa più fresco, la restituisce. E tra l'altro questa è una delle ragioni per cui i climi di mare sono temperati, perché l'acqua fa da volano termico tra le condizioni di sole e le condizioni notturne. Solo che se si mette invece la stessa superficie in una zona d'ombra, si ha un ristagno dell'umidità nella zona che crea tutta una serie di problemi, di risalita capillare, muffe, durante l'inverno le temperature si abbassano fortemente e crea diversi problemi se non si utilizza in maniera strategica.
Il sole gli fa bene,
o quantomeno fa bene all'edificio se si mettono in coppia queste cose. Vegetazione erbacea, un po' l'abbiamo detto, permette questo scambio di umidità. Parliamo un attimo della vegetazione arbustiva. Allora, la vegetazione arbustiva ha una serie di vantaggi strategici. Primo, può funzionare come barriera visiva bassa, medio bassa, può intercettare certe correnti d'aria. Lo svantaggio è che tende a trattenere l'umidità del terreno, quindi dove si utilizzano i sistemi arbustivi di solito si sente un'umidità superiore e quindi anche in questo caso bisogna stare attenti in quale modalità si utilizza all'interno del proprio progetto. Io cerco di andare abbastanza veloce.
Sì, io direi buttiamo l'1 e 4.
Sì, adesso sì, infatti. Allora, ecco, questo invece è abbastanza importante, la differenza tra sempreverde e vegetazione arborea cedua. Il sempreverde ha, lo dice anche la parola, mantiene costantemente la propria chioma, il che significa che dove abbiamo il sempreverde, quella vegetazione crea costantemente ombra verso il terreno e tra l'altro essendo vegetazioni di una certa altezza bloccano anche il passaggio dell'aria. Le caducifoglie invece hanno un doppio comportamento, perché in estate, durante il periodo caldo, si comportano come le sempreverde perché hanno la chioma, producono ombreggiamento, trattengono anche le correnti d'aria a certe quote e mantengono un certo livello di umidità. D'inverno perdono le foglie e quindi permettono il passaggio della luce solare verso il terreno. Questo può essere una strategia per avere un ombreggiamento sul fronte di sud o sud-ovest o sud-est del proprio edificio, utilizzando l'elemento naturale come un sistema variabile, per cui d'estate ci protegge proiettando ombra sull'edificio, d'inverno libera il passaggio del sole verso la facciata. A questo punto, sempre parlando di strategia progettuale, se si disegnano masse arboree o se si lasciano masse arboree omogenee, fitte, bisogna tenere conto che il sole non arriva al terreno, quindi abbiamo un aumento di umidità, abbiamo ombreggiamento ed inverno abbiamo temperature più basse. Se la vegetazione ha dei punti più fitti e punti più radi, riusciamo a modulare il rapporto con il sole e con l'aria e quindi anche a liberare l'umidità del terreno, a evitare ristagni. Questa, per esempio, era, riguardo a tutti quei ragionamenti sul tipo di terreno, era la mappatura dei diversi tipi di suolo a San Basilio, quindi la presenza dell'artificiale, la presenza del naturale, terreno libero, boschivo, eccetera, eccetera. Fare questa mappatura può aiutare a capire questi fattori, cioè quanto è umido, quanto è ombreggiato, lo specifico ambito. Ah, tornando alla questione del soleggiamento, quindi anche l'utilizzo della vegetazione, mi sembra ovvio, ma preferisco sottolinearlo. La parte del nostro lotto che è esposta, che ha un'esposizione maggiormente soleggiata, su cui arriva più radiazione solare, quasi sicuramente è meglio deputarla a vegetazione. Le aree invece dove ho quella zona di ombra costante, metterci la vegetazione non è proprio la scelta strategica migliore, a meno che vogliamo tirare su una coltivazione di muschio, probabilmente non è la scelta strategica più opportuna. Quindi fare quella sovrapposizione di ombre ci permette anche di capire dove magari è più opportuno realizzare una superficie artificiale, dove è più opportuno invece lasciare suolo, la vegetazione. Arriviamo al vento. Allora, questi diagrammi in particolare sono fatti con Ecotex, che è un software che io consiglio soprattutto per la gestione di questi diagrammi. Questi sono venti invernali e venti estivi. Quello che ci dice questo diagramma è, tanto per cominciare, la direzione e poi la intensità, cioè quanto effettivamente c'è di incidenza di quel vento, e la velocità. Dalla colorazione noi possiamo leggere la velocità di quei venti. Una cosa che possiamo capire da questi diagrammi, riguardano tutto l'anno, tutta la stagione estiva, quello che possiamo capire è che tendenzialmente d'inverno, e qua è riportato in maniera semplificata, abbiamo venti che prevalentemente arrivano da nord-est, invece d'estate abbiamo una prevalenza di venti che arrivano da ovest. Questo è importante saperlo perché i venti che arrivano da nord in qualche modo li dobbiamo intercettare e bloccare, quindi anche con quei sistemi vegetali, naturali che dicevo prima, quindi opponendo una barriera verde ai venti invernali, utilizzando vegetazione più alta, arbustiva e così via. Invece i venti estivi vanno favoriti per avere sollievo dalle temperature elevate. Quindi dove verso ovest forse conviene essere più aperti e avere meno barriere. E qua arriviamo ad alcuni fenomeni tipicamente urbani di rapporto tra città, architettura e vento, che cambiano in maniera considerevole il clima, sia percepito che effettivo, nell'area. Uno dei fenomeni, ne entrano diversi in ballo, ma questi sono quattro abbastanza ricorrenti. Il primo è l'effetto barriera. L'effetto barriera avviene quando si hanno edifici di una certa estensione, per esempio lo potete vedere qua, vedete questi corpi molto lunghi? Quando sono posti ortogonali alla direzione del vento e hanno una dimensione paragonabile al fronte di vento, questi diventano un vero e proprio ostacolo che il vento deve riuscire a superare. Quindi il vento impatta sulla facciata dell'edificio e poi cerca di scavallarlo. Un fenomeno conseguente a questo fatto è l'ombra di vento. Cioè, che succede? Il vento scavalla, continua per una lunghezza a superare l'edificio e poi comincia a ridiscendere. per ricominciare ad avere una a guadagnare velocità serve una distanza pari a 2 volte l'altezza dell'edificio. In realtà, e qua in mezzo c'è una sacca di calma, di aria ferma. In realtà il vento ricomincia ad avere velocità a 2 volte l'altezza dell'edificio, ma la sua piena originaria velocità l'acquisisce solo dopo 7 volte l'altezza dell'edificio. Quindi su questo bisogna stare attenti, perché si può avere un effetto macroscopico in realtà. È noto per esempio che Corviale, con la sua estensione ragguardevole, produce alle sue spalle un microclima, proprio un'area che praticamente ha una sua vita indipendente di centinaia di metri in realtà. Un altro fenomeno che avviene invece su corpi di più piccola dimensione è l'effetto scia, che è sostanzialmente una turbolenza dovuta al fatto che il vento si insinua ai lati dell'edificio, si piega e crea dei vortici, e questo può essere un fattore di discomfort nell'area. E un altro invece fenomeno abbastanza diffuso è il cosiddetto effetto canale. Lo vedete, questi corpi lunghi che in questo caso sono paralleli alla direzione del vento? Non so se vi è mai capitato, quando girate per la città, che state nelle stradine più piccole, poi a un certo punto voltate l'angolo di un vialone e venite investiti dal vento, e succede esattamente questo, cioè il fronte di vento viene incanalato da fronti continui paralleli, essendo stretto si ha un aumento della velocità del vento, quindi un aumento della forza del vento, e voi venite colpiti da questi venti. D'inverno la sensazione è ancora peggiore, perché essendo rapidi c'è il cosiddetto chill factor, cioè la temperatura del vostro corpo viene di colpo abbassata dall'azione del vento. E veniamo quindi a parlare del comfort. Di solito sul comfort viene fatto vedere sempre il diagramma psicrometrico. Io non ve lo faccio vedere quello, perché quello è un diagramma che viene utilizzato tantissimo sui impianti interni per la climatizzazione interna. A noi ci interessa invece capire come gestire l'esterno in questa fase, e vi faccio vedere un diagramma meno usato, in realtà un pochino più vecchio rispetto allo psicrometrico, ed è il diagramma di Olgiai. E questo mi interessa farvelo vedere, perché in realtà è più legato all'esterno, mentre quell'altro è più legato alla calibrazione degli impianti. Forse più chiaro rispetto a questa illustrazione qua è quest'altra, un pochino più amichevole come immagine, e vi fa capire un paio di cose. Primo, c'è una temperatura oltre la quale c'è il fattore di congelamento. All'interno, fino a, diciamo, qua siamo intorno ai 22 gradi, una cosa del genere, fino ai 22 gradi, per sopperire alla temperatura bassa, abbiamo bisogno di soleggiamento, quello che dicevo prima, cioè calibrare il nostro progetto del contesto, dell'ambiente, in funzione anche di strategie climatiche. Quindi sotto certe temperature abbiamo bisogno di far passare il sole, sopra una certa temperatura, quello che vedete qua è umidità relativa e temperatura, questo è il diagramma, sopra una certa temperatura bisogna stare attenti, sotto una certa umidità è troppo secco, si vive male l'ambiente perché è troppo secco. Quando si comincia a salire di temperatura, per riuscire a ritornare in una zona di comfort, è necessario avere ventilazione, per quello che dicevo i venti estivi devono essere favoriti. Dentro questa zona qua si ha comfort se si ha ombreggiamento, sopra una certa soglia riusciamo ancora a fare qualcosa, avendo il vento a favore, possiamo ancora fare lavori, ma solo lavori leggeri, questa è la linea oltre la quale possiamo fare lavori solo di tipo leggero. Se si va ancora più sopra si ha il rischio di colpo di calore. Attraverso questo diagramma ci possiamo fare, tra l'altro c'è persino l'alberello, insomma ci possiamo fare un attimo un'idea di quali sono le relazioni tra luce, vento, umidità, temperatura, e come metterli a sistema dal punto di vista progettuale.
Occhidocchi.
E questo è un paio di suggerimenti bibliografici.
Grazie Gabriele, un aiuto.
Un aiuto molto utile. Bene, allora, arrivederci, non c'è da parte nostra anche a te.
Benissimo, scusami, c'è una cosa urgente. Scusami, Gabriele.
Certo.
Un'emergenza, è andata benissimo, perfetto, molto utile. Ma certo, figurati, puoi anche non stare per niente se non accetti, non ti preoccupare. Non sono giornate particolari, ma no, andate tranquilli, anche tutti voi, non c'è bisogno di stare con me portato. Quando è una giornata particolare ve lo dico. Ok, vai. Okidoki, allora.